Cibo per la mente di Jella Lepman. Il 3 luglio 1946 fu inaugurata la mostra internazionale di libri per bambini. 10 giorni prima il governo militare aveva spedito gli inviti. Mi batteva forte il cuore. Chissà se la realtà sarebbe stata all'altezza della mia immaginazione. Fu una festa selezionare i disegni dei bambini. Ricoprivano il parquet come tasselli di un mosaico. C'erano i grandi disegni strabordanti colori dei bambini americani. Provenivano da un paese entrato in guerra, ma non da un paese in macerie. I loro pennelli si erano mossi con spensieratezza sulla carta. I loro grattacieli erano versi di Walt Whitman fattisi immagine, non si riusciva quasi a staccarsene. I disegni dei bambini tedeschi erano invece lo specchio sconvolgente di un'orrenda realtà. Erano di formato piccolo, o addirittura minuscolo, ed in essi ogni centimetro di carta e ogni pennellata di colore erano preziosi. Esprimevano timore al posto di slancio, stanchezza al posto di forza, e rappresentavano macerie su macerie, rifugi con figure in miniatura accalcate, scene di profughi, ponti crollati. Ma anche una pagnotta gigantesca da tagliare fetta dopo fetta nella propria immaginazione. Cenerentola vestita in modo fiabesco alle proprie nozze, il fascino di antiche piazze del mercato, fontane e feste popolari ancora serbate nella memoria. I bambini francesi avevano invece un senso innato del colore. I loro disegni erano graziosi, eleganti, spiritosi. La vita in campagna, le oche, le mucche, la vendemmia, un castello con un tubo della stufa personificato che sbuca da una finestra rotta. Oltremanica i piccoli inglesi riempirono i fogli disegnando omoni con colbacchi davanti a Buckingham Palace e giganteschi ritratti di Churchill. Altri bambini raffigurarono barchette di pescatori durante l'azione di salvataggio sulla spiaggia di Dunkerque e aerei della RAF sovrastanti ogni cosa come nuvole in cielo. Zurigo inviò lavori di bambini che vivevano in un paese rimasto protetto. Consolanti e ordinati, spesso eseguiti a pastello, mai una striscia fuori dal margine. Il mondo vissuto da questi bambini era rimasto intatto, non era stato vessato dalle furie della guerra. Questi disegni di montagne, paesini, fiori e animali rappresentavano un'oasi di semplice normalità. I disegni che giunsero dalla Svezia erano diversi, benché anch'essa fosse stata un paese neutrale. Però non era circondata dalle montagne, bensì aperta sul mare. Le navi di questi bambini salpavano guidate dai loro capitani, che spiccavano sui fogli con le loro barbe esagerate, i nasi rossi e gli occhi furbi. I bambini sono l'occhio della verità, e tirare fuori dalle casse questi disegni era una scoperta continua. Fu una giornata bella e indimenticabile, quel 3 luglio 1946, soprattutto nel pomeriggio, quando furono aperte le porte ai bambini. Affluirono in allegre schiere, i visi raggianti come se varcassero la soglia di un paese di fiaba. Molti da soli, altri per mano ad adulti, con le scarpe tutte polverose, perché avevano camminato per dei chilometri. Non erano mancate cupe profezie, le quali si aspettavano il peggio dai bambini delle macerie. Le nazioni, in un primo momento, avevano dato infatti i libri soltanto in prestito e gli organizzatori della mostra avevano dovuto assumersi una responsabilità che in realtà era da incoscienti assumersi. Devo confessare che io però non me ne crucciai nemmeno per un istante. Conoscevo i miei bambini delle macerie e ormai eravamo diventati buoni amici. Benché allora possedere un libro fosse qualcosa di raro valore, quando la mostra finì il suo giro per la Germania, con un'affluenza complessiva di 1 milione di visitatori, il numero dei libri mancanti fu molto esiguo. Si potrebbe scrivere un libro intero sulla mostra di Monaco. Fu la prima manifestazione internazionale nella Germania del dopoguerra ed ebbe grande importanza anche dal punto di vista politico. Per un tedesco medio i viaggi all'estero erano ancora impossibili, ma qui, attraverso i libri per bambini, si poteva viaggiare in molti paesi. Tutte le mattine lunghe code di persone, d'ogni età e strato sociale, aspettavano davanti all'Haus der Kunst. Di domenica la ressa era particolarmente grande e arrivavano famiglie intere, si sedevano sul pavimento tirato a specchio, si infervoravano, ridevano. Gli organizzatori ricevevano così tanti baci spontanei dai bambini da rimanerne quasi soffocati. Un giorno mi si avvicinò una signora anziana con un bambino e chiese: «Ci sarebbe mica un libro di fiabe in cui non compare Hansel e Gretel?» Che strana domanda. I genitori di questo piccino sono morti ad Auschwitz. i forni di Auschwitz e il forno della strega, tremo al pensiero che possa associarli. Anche lui è stato nel lager ed è scampato per miracolo.
Mi resi immediatamente conto che se si fosse discusso sulle crudeltà presenti nelle fiabe, si sarebbero dovuti considerare punti di vista completamente nuovi. Qui, proprio in queste sale, scorrazzava una generazione di bambini che aveva davvero incontrato sotto mentite spoglie streghe e diavoli, mangiatori d'uomini e cattivi. Non avere pane da mangiare, un letto in cui dormire, padre e madre, era diventato per loro realtà. Molti bambini non avevano conosciuto affetto e non avevano quindi mai posseduto quella naturale corazza capace di proteggerli dalla crudeltà delle fiabe. Quanto poco si intuiva di tutto ciò, quanto grande era il pericolo di commettere errori irreparabili. Un'altra volta mi capitò di girare per le sale insieme a un vispo ragazzino bavarese che era rimasto preservato dalla guerra nella sua fattoria tra le montagne. «Quali libri preferisci?» gli chiesi. Lui si illuminò in viso e rispose «I libri di guerra, quelli mi piacciono più di tutti». Rimasi di stucco. «Ma non sai com'è tremenda la guerra?» Lo presi per un braccio e lo condussi alla finestra più vicina. «Guarda lì fuori, cosa vedi?» «Rovine, nient'altro che rovine, persino gli alberi sono ormai soltanto delle rovine. Dimmi un po', non ti sembra che basti così?» Il ragazzino, che avrà avuto 12 o 13 anni, mi sorrise fiducioso. «Le bombe non mi piacciono, ma la guerra sì che mi piace». Tutt'altra esperienza feci una settimana più tardi quando a visitare la mostra venne un signore che mi chiese in un inglese impeccabile di poter partecipare ad una visita guidata. Cominciai il mio solito giro, aprii le vetrine e tenni alzati e ben visibili per tutti i libri più interessanti. Stando così tra i bambini e i loro libri, mi pervase come sempre un profondo senso di gioia e anche l'anziano signore sembrò entusiasmarsi. Era il principe ereditario Ruprecht. Era cresciuto poliglotta, perché la Baviera era allora uno dei centri culturali europei. Il rito serale della sua infanzia prevedeva la lettura di fiabe in lingua inglese da parte di sua madre. Non riesco a trovare le parole per esprimere il sentimento che provò la nostra famiglia quando Monaco fu dichiarata la capitale del movimento nazista. Gli credetti!